Bentornati carissimi amici, quindi grazie per essere ancora al nostro ascolto. Nelle due precedenti serate abbiamo visto qualcosa riguardo al tabernacolo. Abbiamo parlato un po' delle parti, degli elementi che lo costituivano e ieri abbiamo visto i teli. Questa sera vedremo le assi e gli incastri. Tutto questo lo scopriremo da Esodo capitolo 36. E vado a leggere subito dal versetto 18 per arrivare fino al 34. Si fecero 50 fermagli di rame per unire insieme la tenda in modo che formasse un tutt'unico. Si fece pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso e sopra questa un'altra di pelli di delfino. Poi si fecero per il tabernacolo le assi di legno di acacia messe per diritto. La lunghezza di un'asse era di 10 cubiti e la larghezza di un'asse di un cubito e mezzo. Ogni asse aveva due incastri paralleli. Così fu fatto per tutte le assi del tabernacolo. Si fecero dunque le assi per il tabernacolo, 20 assi dal lato meridionale, verso il sud. Si fecero 40 basi d'argento sotto le 20 assi, due basi sotto ogni asse per i suoi due incastri. Per il secondo lato del tabernacolo, il lato di nord, si fecero 20 assi con le loro 40 basi d'argento, due basi sotto ogni asse. Per la parte posteriore del tabernacolo, verso occidente, si fecero 6 assi. Si fecero pure 2 assi per gli angoli del tabernacolo, dalla parte posteriore. Queste erano doppie, dal basso in su, e al tempo stesso formavano un tutto fino in cima, fino al primo anello. Così fu fatto per tutte e due le assi che erano ai due angoli. Vi erano dunque 8 assi con le loro basi d'argento, 16 basi, due basi sotto ogni asse. Si fecero delle traverse di legno d'acacia, 5 per le assi di un lato del tabernacolo, 5 traverse per le assi dell'altro lato del tabernacolo e 5 traverse per le assi della parte posteriore del tabernacolo, a occidente. Si fecero la traversa di mezzo, in mezzo alle assi, per farla passare da una parte all'altra. Le assi furono rivestite d'oro e furono fatti d'oro gli anelli per i quali dovevano passare le traverse, e le traverse furono rivestite d'oro. I teli, le coperture di pelle di montone, le assi e gli incastri ci parlano tutti in un senso o in un altro della persona di Cristo. Il tabernacolo era lungo 30 cubiti, largo 10 ed alto 10 cubiti. Era d'acacia e le assi erano ricoperte d'oro, larghe ognuna un cubito e mezzo. Erano certamente molto pesanti da portare durante la marcia ed erano poste su carri. Gli attrezzi invece erano portati a spalla dai membri della tribù di Levi. Le assi d'oro venivano montate su una base ad incastri d'argento. L'intero tabernacolo si appoggiava nell'argento, simbolo della redenzione. Il tutto era tenuto insieme con delle stanghe che, fatte passare per degli anelli, assemblavano in modo compatto l'intero tabernacolo. Sono descritti anche i veli interni ed esterni, dal versetto 35 al 38. Fu fatto pure il velo, di filo violaceo, porporino, scarlatto, e di lino fino ritorto, con dei cherubini artisticamente lavorati. Si fecero per esso 4 colonne di acacia e si rivestirono d'oro. I loro ganci erano d'oro. Per le colonne si fusero 4 basi d'argento. Si fece anche per l'ingresso della tenda una portiera ricamata di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Si fecero le sue 5 colonne con i loro ganci. Si rivestirono d'oro i loro capitelli e le loro aste. Le loro 5 basi erano di rame. Il tabernacolo aveva un velo interno che lo divideva in 2 compartimenti. Il più piccolo, denominato luogo santissimo, e il più grande luogo santo. Ogni cosa nel tabernacolo descrive qualche aspetto della persona e dell'opera di Gesù Cristo. Nel prossimo capitolo vedremo la costruzione dell'arca e del propiziatorio. Possiamo voltare pagina e arrivare quindi al capitolo 37. In questo capitolo troviamo che Bezalel costruisce l'arca, il propiziatorio, la tavola dei pani di presentazione, il candelabro, l'altare dei profumi e l'olio per l'unzione e l'incenso. Poiché Come nel capitolo precedente, sono qui ripetute cose che abbiamo già esaminato nei capitoli precedenti, ci soffermiamo solo su alcuni importanti aspetti che ci sembrano di primaria importanza. Vediamo il progetto del tabernacolo. Il tabernacolo comprendeva, come sappiamo, l'altare di rame e il bacino d'acqua nel cortile esterno, il candelabro, la tavola dei pani e l'altare dei profumi nel luogo santo. Poi comprendeva l'arca del patto e il propiziatorio nel luogo santissimo. Tre compartimenti e tre entrate. Vi era un passaggio attraverso il recinto che circondava il tabernacolo, un altro dove ci si immetteva nel luogo santo e il terzo che apriva l'accesso al santissimo, dove solo il sommo sacerdote una volta all'anno entrava per il sacrificio, aspergendo il propiziatorio con il sangue della vittima. Leggiamo dal capitolo 37 alcuni versetti che ci danno una visione d'insieme del lavoro svolto. Poi Besalel fece l'arca di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo, la sua larghezza era di 1 cubito e mezzo e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro di dentro e di fuori e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. Fece anche un propiziatorio d'oro puro, la sua lunghezza era di 2 cubiti e mezzo e la sua larghezza di 1 cubito e mezzo. Fece 2 cherubini d'oro, li fece lavorati al martello, alle 2 estremità del propiziatorio. Fece anche la tavola di legno d'acacia, la sua lunghezza era di 2 cubiti, la sua larghezza di 1 cubito e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestì d'oro puro e le fece una ghirlanda d'oro che le girava intorno. Fece anche d'oro puro gli utensili da mettere sulla tavola, i suoi piatti, le sue coppe, le sue tazze e i suoi calici da servire per le libazioni. Fece anche il candelabro d'oro puro. Fece il candelabro lavorato al martello, con il suo piede e il suo tronco. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori erano tutti d'un pezzo con il candelabro. Fece pure le sue lampade in numero di 7, i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti i suoi utensili, impiegò 1 talento d'oro puro. Poi fece l'altare dei profumi, di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 1 cubito e la sua larghezza di 1 cubito. Era quadrato e aveva un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni erano tutti d'un pezzo con esso. Poi fece l'olio santo per l'unzione e l'incenso aromatico, puro, secondo l'arte del profumiere. Gli elementi del tabernacolo. C'erano 7 diverse parti e il tutto costituiva un insieme armonico. L'altare dei sacrifici ci parla della croce di Cristo, dove riceviamo il perdono per i peccati. Il bacile ci parla del fatto che Cristo lava e purifica quelli che sono suoi. Al bacile noi confessiamo i nostri peccati. Il luogo santo è luogo dell'adorazione. Vi è qui il candelabro che identifica Cristo, la luce vera. La tavola dei pani di presentazione ci indica Cristo, pane della vita, del quale ci cibiamo. L'altare dei profumi è luogo dove noi preghiamo Dio. Ci parla di Cristo come nostro intercessore. Nell'Epistola agli Ebrei questo oggetto è posto nel luogo santissimo, perché il nostro intercessore è ora nel cielo. Se volete la luce del mondo, dovete uscire fuori. Se volete la vera luce, dovete entrare. Per servire Dio non potete utilizzare il discernimento del mondo, ma dovete seguire la luce di Dio. Il luogo santissimo ci parla di Gesù in presenza di Dio. Nel libro degli Ebrei ci viene chiesto di andare al trono della sua grazia. Il propiziatorio raffigura il luogo dove troviamo grazia e aiuto in tempo di bisogno. C'è un propiziatorio per i credenti nel cielo. Quando Cristo scese in terra, non realizzò soltanto pienamente la figura del tabernacolo, ma fece qualcosa di insolito. Nel deserto il tabernacolo era orizzontale, nella terra. Quando Cristo viene per pagare i nostri peccati, simbolicamente egli lo rende verticale. La croce innalzata è l'altare dei sacrifici dove l'agnello viene immolato per i nostri peccati. Egli muore sulla terra per salvarci, ma egli ritorna al cielo dove ora vive. Il luogo santissimo è oggi nel cielo. Noi non andiamo a Dio oggi in senso orizzontale andando da qualche uomo o a qualche edificio, ma guardiamo al cielo e andiamo a Lui direttamente attraverso il sangue di Gesù Cristo. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 5, ci dice: «Vi è un solo Dio ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo». Dove vi trovate, cari amici, nei confronti del tabernacolo? Avete bisogno di andare all'altare di rame, all'altare di rame dei sacrifici, per essere salvati? Hai bisogno certamente di confessare i tuoi peccati al bacino d'acqua per essere lavato. Stai camminando nelle tenebre? Entra nel luogo santo e cammina alla luce delle lampade del candeliere. La vostra vita spirituale è forse anemica ed avete bisogno di cibo spirituale? Andate dal pane della vita per il vostro nutrimento. Può darsi che la vostra vita di preghiera sia scadente ed abbiate bisogno di stare davanti all'altare degli incensi. Forse siete in ansietà o in difficoltà ed avete bisogno di misericordia, grazia, aiuto. Ebbene, vi è un propiziatorio preparato per voi. Andateci ed accettate l'aiuto del Signore, poiché Egli vi sta aspettando. Dio vuole benedirvi. E passiamo al capitolo 38 del libro dell'Esodo. In questo capitolo vedremo che vengono costruiti l'altare dei sacrifici, la conca di rame, il bacile, e il cortile. Poi ci viene detto il costo totale del tabernacolo. Per chi non avesse sempre seguito i nostri studi, diciamo che stiamo sempre parlando del tabernacolo descritto nel capitolo 25. Ora Bezalel e i suoi aiutanti stanno costruendo il tutto. Con questo capitolo 38 termina infatti la costruzione del tabernacolo e in esso si pone l'accento in particolare sul cortile. Come vedremo nel libro dei Numeri, Israele si metteva in viaggio quando la nuvola si muoveva. L'arca sulle spalle dei sacerdoti precedeva il popolo e quando la nuvola si fermava, Israele faceva il campo. L'arca veniva posata e il tabernacolo eretto tutto attorno. Sistemate le stanghe, gli anelli e le assi, il tabernacolo era pronto e veniva coperto. Lino, pelli di montone, di capra e quelle di delfino servivano per la protezione. La bellezza del tabernacolo doveva essere vista dall'interno. Tutto parlava di preghiera, adorazione, benedizione. Il cortile, incluso nello steccato con i lini, era di 100 cubiti per 50, ossia 50 metri per 25. Infatti ricordiamo che un cubito equivale a circa 50 centimetri. E questo cortile conteneva l'altare di rame per i sacrifici e la conca di rame per l'abluzione, ossia il bacile. Il peccatore veniva portato dal sacerdote nel cortile e teneva la sua mano destra sul capo della vittima, l'agnello, la capra o quello che fosse. L'animale veniva ucciso e il sacerdote lo offriva sull'altare. Il sacerdote poi si fermava alla conca di rame e si lavava per poter entrare nel luogo santo. Tutto nel luogo santo ci parla di adorazione, candelabro, pani, altare dei profumi. Veniva poi il velo che separava il luogo santo dal santissimo. Il sacerdote non vi poteva entrare, solo il sommo sacerdote una volta all'anno, in rappresentanza di tutto il popolo, vi poteva entrare. L'altare degli olocausti è descritto dal versetto 1 fino al versetto 7 di questo capitolo 38 di Esodo. Poi fece l'altare degli olocausti di legno d'acacia. La sua lunghezza era di 5 cubiti e la sua larghezza di 5 cubiti. Era quadrato e aveva un'altezza di 3 cubiti. Ai quattro angoli gli fece dei corni che spuntavano da esso e lo rivestì di rame. Fece pure tutti gli utensili dell'altare, i vasi per le ceneri, le palette, i catini, i forchettoni, i braceri, tutti i suoi utensili li fece di rame. Fece per l'altare una graticola di rame a forma di rete, sotto la cornice nella parte inferiore, in modo che la rete raggiungesse la metà dell'altezza dell'altare. Fuse quattro anelli per i quattro angoli della gratella di rame per farvi passare le stanghe. Poi fece le stanghe di legno di acacia e le rivestì di rame. Fece passare le stanghe per gli anelli, ai lati dell'altare, le quali dovevano servire a portarlo. Lo fece di tavole, vuoto. Su questo altare la vittima veniva offerta e il peccato veniva giudicato. Qui il popolo o i singoli sistemavano la questione dei loro peccati. Non vi era nessun altro altare per i sacrifici dopo di questo. Questo e solo questo era il mezzo per avvicinarsi a Dio. Era in questo luogo così importante che la questione del peccato doveva avere la sua soluzione. Non vi poteva essere adorazione o benedizione se non si passava prima per questo altare. I corni posti ai lati dell'altare ci parlano della forza, della capacità di Gesù a salvarci. Per avvicinarsi a questo altare vi erano molti dettagli, molte regole da seguire. Occorrevano certi recipienti, certe casseruole, bare, anelli, eccetera. Ma la cosa importante è che la sua funzione era di esaminare il problema del peccato. E questo perché il principio divino, riportato nella lettera agli ebrei, è che senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Con Gesù qualcosa è cambiato, anzi è completamente cambiato. A differenza dei sacrifici del Vecchio Testamento, egli è morto una volta per sempre per i peccati. Non è più necessario un nuovo sacrificio per avvicinarci a Dio. È con questo messaggio bellissimo, con questa grandissima speranza che possiamo portarci dentro nel cuore se crediamo nel valore salvifico del sacrificio di Gesù, noi vogliamo fermarci qua per quanto riguarda l'argomento di questa sera. Quindi io vi invito a risentirci domani al solito orario. Grazie e buonanotte.